Scrittore ispirato, il manovale dei poveri, pastore della chiesa del grembiule, il vescovo della strada, costruttore di pace, nonostante fosse vescovo, per tutti era solo e soltanto Don Tonino. Ma chi era davvero Don Tonino Bello e che cosa ha rappresentato e che cosa rappresenta per la chiesa, ma per la gente comune, per i credenti, ma proprio per la gente comune? In questa nuova puntata di Ten Generation proveremo a rispondere a queste domande e lo faremo attraverso, vi assicuro, il racconto appassionato ed empatico che farà l'ospite che ci è venuto a trovare oggi, un ospite che ha collaborato da un punto di vista lavorativo con Don Tonino Bello, ma che in realtà è legato a lui da un importante rapporto di amicizia. È venuto a trovarci oggi e lo ringrazio per questo, il giornalista Renato Brucoli. Grazie per essere qui con noi. Un racconto che naturalmente nel segno di Ten Generation non potrà non avere per protagonisti i nostri ragazzi, e in questa puntata sono con noi gli alunni della classe Quinta D del liceo scientifico Riccardo Nuzzi di Andria, che ci ospita anche in questa nuova puntata di Ten Generation. Renato, io dicevo nella presentazione che appunto tu lo conosci molto bene perché appunto sei stato un suo stretto collaboratore, perché hai diretto il settimanale diocesano di Molfetta dall'87 e hai ricoperto questo ruolo per 5 anni. Poi sei stato impegnato nel settore emergenze della Caritas, hai scritto una serie di saggi biografici su Don Tonino Bello, ma alla fine questo rapporto, diciamo, lavorativo si è in qualche maniera concretizzato in una bella e importante amicizia. E allora, chi più di te ci può dire chi era Don Tonino Bello, che persona era, qual era il suo stile, qual era la sua cifra identificativa?
È difficile dire con un'espressione secca che fosse Don Tonino Bello, perché ognuno può guardarlo da un punto di vista diverso. Per me era decisamente un amico, un fratello, prima ancora che un padre spirituale. Era una personalità, ha detto, forte, Roberto, esuberante, un innamorato di Gesù Cristo, un testimone di Cristo nel mondo contemporaneo. Ecco, se dovessi definire così sinteticamente chi era, un testimone di Cristo nei nostri giorni. Lo ha manifestato, lo ha reso presente con la propria parola, ma soprattutto con le proprie opere. E quando dico testimone di Cristo, non voglio dire soltanto uno che annuncia Cristo con le parole, desidero dire invece uno che lo manifesta visibilmente, concretamente, attraverso l'impegno concreto, responsabile, nel proprio tempo. Uno che appunto tra il dire e il fare non c'è di mezzo il mare. La credibilità di Don Tonino Bello, soprattutto presso le giovani generazioni, quando io l'ho incontrato avevo soltanto 10 anni in più di questi giovani, derivava proprio dalla sua credibilità, cioè dalla sua capacità di fare ciò che diceva, senza togliere nulla alla parola pronunciata.
E te lo ricordi il primo incontro con Don Tonino? Il tuo primo incontro con lui?
Beh, insomma, l'incontro decisivo nel rapporto con lui è avvenuto 5 anni dopo l'inizio dell'Episcopato. Lui è venuto in diocesi di Molfetta nell'82 e appunto nell'87 ci siamo un po' conosciuti perché, diciamo, frequentavo e frequento la comunità dei credenti, quindi l'ho conosciuto come vescovo, da subito esercitato un forte impatto sulla mia persona. Però nell'87, nel mese di agosto, mi stavo recando a messa presso una parrocchia di Terlizzi, che è la mia città natale, nella quale tuttora vivo e opero, e l'ho visto sul sagrato di una chiesa che accoglieva coloro che si recavano in chiesa, quasi scusandosi, diceva il parroco è in vacanza, oggi celebro io, se non vi dispiace. e pregava tutti di accomodarsi. Atipico, diciamo, anche in questo. Io poi non ho mai visto un vescovo che sostituisse il parroco in vacanza. Diciamo, piuttosto il contrario potrebbe avvenire, no? E nel mentre mi approssimavo, mi ha detto che gradiva dirmi qualcosa dopo la celebrazione, e quindi di attendere, di raggiungerlo in sacrestia. E lei mi ha detto che in qualche modo mi osservava, aveva letto qualcosa di me, aveva capito il tipo di impegni e di sensibilità che mi caratterizzavano e che avrebbe gradito svolgessi il ruolo di direttore responsabile del settimanale di informazione religiosa della diocesi, anche perché mi diceva che in quell'anno, nell'87, si era svolto un sinodo dei vescovi sui laici e lui pensava che attribuendo la responsabilità dell'informazione diocesana ad un laico, perché non sono né un sacerdote, non sono un ordinato, ma sono un laico, sono sposato, ho un figlio che ha qualche anno in più rispetto a voi, dava alla diocesi un segno appunto di promozione del laicato. E a bruciapelo mi ha detto, mentre il direttore precedente, che era un sacerdote, come avveniva oramai da 60 anni a quella parte, aveva dato le dimissioni per dedicarsi ad altri ruoli pastorali e mi ha chiesto se accettassi l'impegno. Io gli ho detto immediatamente sì, perché ho colto, forse un po' egoisticamente, che quel ruolo che ho svolto nell'assoluta gratuità, quindi non è stato un rapporto di lavoro retribuito, ma diciamo un'opera di volontariato assolutamente gratuita, che ho svolto per 5 anni, mi avrebbe posto al fianco, a contatto, con una persona che ritenevo, dal mio punto di vista, eccezionale, alla quale già accreditavo una quota, come dire, di santità, perché mi sembrava evidente. Quindi un'occasione da non perdere nella propria esistenza, in effetti così poi è stato.
E in questo rapporto c'è un aneddoto bello, che potremmo definirlo una sorta di lezione di giornalismo per tutti noi. Ecco perché vorrei che potessimo condividerla, diciamo, tu potessi condividerla con noi e con chi naturalmente ci sta seguendo da casa.
Sì, forse alludi a una delle mie prime esperienze proprio nella direzione del settimanale diocesano, che Don Tonino Bello mi aveva detto voler aprire al mondo. In precedenza faceva soprattutto informazione diocesana in senso stretto, insomma, no? Ma lui, come dire, nello spirito del Vaticano II, perché poi magari approfondiamo, era un vescovo che ha voluto attuare appunto il Concilio Vaticano II, pensava che questo strumento di informazione dovesse essere del tutto aperto alle vicende del mondo, e la direzione di un laico favoriva sicuramente questa apertura. Però quando mi sono trovato concretamente ad affrontare il primo problema di impatto sociale, che era sempre nell'87, la crisi abitativa, il fatto che molta gente fosse sfrattata per mancanza di mezzi economici dalle proprie abitazioni, mi sono chiesto, insieme anche alla redazione, quale fosse il modo più giusto per questo approccio a un problema sociale veramente scottante in quel momento, perché riguardava centinaia di persone, veramente decine e decine di famiglie. E mi sono recato da lui per chiedere una dritta, e lui mi ha detto: che cosa proponi? E io gli ho detto: ma possiamo intervistare i sindaci delle diocesi su come intendono affrontare questa emergenza sociale. E lui mi ha detto: no, ma i sindaci, vabbè, sì, sono responsabili della comunità civile, ma non possiamo cominciare proprio da loro, magari da chi vive questa realtà. E allora mi ha detto: cos'altro proponi? Io gli ho fatto presente che da poco erano stati pubblicati i dati del censimento della popolazione che dava conto, comune per comune, delle città della diocesi, quante abitazioni ci fossero occupate, quante di proprietà, quante sfitte. E io, che avevo avuto modo di visionare questi dati, li trovavo per certi aspetti sconcertanti, paradossali, perché il censimento della popolazione diceva che sul nostro territorio c'erano veramente non centinaia, migliaia di abitazioni sfitte. Allora come mai non c'era posto per chi non aveva casa o desiderava poterla occupare a costi non così elevati, no? E lui mi ha risposto dicendo che le cifre, i numeri sì, contano, ma sono molto freddi e non riescono a trasmettere un messaggio importante, no? All'interlocutore, soprattutto al lettore. E allora
che ha fatto, dottorino?
Io disarmavo, lui mi ha pregato di salire nella sua 500 e siamo partiti dall'Episcopio, abbiamo percorso la strada provinciale che da Molfetta porta proprio a Terlizzi, che è la mia città. A un certo punto ha svoltato in una stradina di campagna, abbiamo attraversato uno sterrato fino a che davanti a noi si è prospettato uno scenario veramente inconsueto, cioè una famiglia di sfrattati aveva portato in un campo di ulivi il proprio arredo. Aveva affondato questi mobili nelle zolle, il letto, il tavolo da cucina, la credenza, e tra alcuni alberi d'olivo aveva steso quei teli che da noi servono per raccogliere le olive, quasi per creare un elemento così di privacy, di discrezione, però probabilmente non avevano molti di questi teli, per cui tre lati tra gli ulivi erano coperti da queste pareti virtuali, diciamo, molto, molto precarie. Un lato era assolutamente scoperto ed era quello che noi avevamo di fronte a noi. Allora lui mi ha detto: guarda, appunto, questa è una famiglia di sfrattati che non trova di meglio che vivere a cielo aperto, perché il tetto, la volta di questa abitazione era appunto il cielo. E dice: intervistali, stai con loro un po' di tempo, intervistali, se hai a tua portata di mano una macchina fotografica scatta anche qualche immagine, loro ti accoglieranno. E così sulle pagine del settimanale avremo un elemento vivo da trasmettere. Io stavo uscendo dalla 500, lui mi blocca e mi dice: ma guarda, se poi, oltre ad averli intervistati, riesci a trattenerti per qualche tempo con loro, conoscerli meglio, entrare un po' nella loro storia, nella loro vita, capirai di più la condizione alla quale ti approssimi, e quindi farai un ottimo servizio. Stavo ancora andando via, mi blocca per la seconda e ultima volta e mi dice: guarda, ti dico una cosa, che se poi riesci non solo a trattenerti con loro per qualche ora, ma anche a trascorrere la nottata all'addiaccio, loro ti ospiteranno. Sono sicuro che alla fine farai il più bel servizio giornalistico della tua vita. E quindi è stata una grande lezione di giornalismo, perché mi ha fatto comprendere che l'informazione, così come anche la prossimità a livello umano, non può che dipendere dalla capacità di condividere l'esistenza altrui, la condizione altrui. E quindi mi invitava sostanzialmente a vivere un'esperienza di condivisione, che proprio per questo sarebbe stata, diciamo, non soltanto importante dal punto di vista della comunicazione, ma anche fortemente formativa.
Una condivisione che lui stesso poi, tra l'altro, metteva in pratica appunto nella vita di tutti i giorni, tant'è che veniva definito anche un campione di carità, giusto?
Certo, ma perché proprio come stavo dicendo prima, tra il dire e il fare, tra lui non c'era di mezzo nulla, e spesso prima di parlare compiva delle opere, tant'è che appunto in questa circostanza lui già aveva immesso in episcopio alcune famiglie di sfrattati, cioè quella condizione a cui mi avvicinava lui già la viveva. E per questo, diciamo, Don Tonino Bello ha potuto scrivere e pronunciare delle parole efficaci, perché tutto ciò di appunto che pronunciava, enunciava, faceva già parte della sua esistenza e anche del, come dire, del riverbero di emozioni, di considerazioni che il suo cuore gli dettava.
E quindi appunto un uomo del fare, un uomo che si dava da fare senza proclami, diciamo, come magari succede adesso, che prima si fanno i proclami, poi forse si fanno le cose, invece no, lui agiva direttamente e faceva.
Prego, sì, prego, se mi permetti di cogliere anche questo spunto che mi stai offrendo, non soltanto però un uomo del fare, perché non era soltanto una persona molto attiva, era una persona di profonda spiritualità, di profonda interiorità, di profonda riflessione.
Questo anche mi incuriosisce, pregava molto.
Pregava molto. Io quando, dunque, devo dire che io entravo nell'episcopio proprio per sua volontà, perché dovevo essere operativo, no, nel ruolo che svolgevo, quindi un certo giorno mi ha fatto il duplicato delle chiavi dell'episcopio, mi ha detto: tu devi poter entrare in qualsiasi momento, te le do, mi ha dato le chiavi di casa. Io mi sono sentito veramente un privilegiato, perché credo che accada anche a voi giovani, no, che vi siete sentiti importanti, responsabilizzati nel momento in cui i genitori vi hanno dato per la prima volta le chiavi di casa. Credo che sia un passaggio nodale. Io l'ho vissuto anche in questo senso, ho capito che c'era un grande rapporto di fiducia, ma era anche un invito a vivere nella maniera più intensa il ruolo che vivevo. E allora spesso nel pomeriggio, quando lo raggiungevo in episcopio o mi serviva così poter utilizzare le attrezzature dell'episcopio, quindi entravo autonomamente, io lo trovavo sempre in cappella, in preghiera. Lui ce l'ha anche detto, che il cristiano riuscito è un contemplativo, cioè laddove la parola dovrebbe scriversi nel suo gergo con la doppia T, perché è una persona capace di contemplazione, cioè di attingere ai valori profondi che devono orientare l'esistenza attraverso la riflessione, attraverso la lettura della parola di Dio, attraverso appunto la preghiera, ma deve essere anche una persona attiva che poi manifesta concretamente nel feriale, nel quotidiano, i principi di fondo di cui si alimenta. Quindi non era soltanto una persona non era soltanto una persona attiva, era una persona contemplativa, secondo quello che ho detto.
Ci piace questa definizione. Monsignor Vito Angiuli, vescovo della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca, con cui tra l'altro tu hai collaborato perché avete raccolto degli scritti inediti precedenti al periodo dell'ordinazione episcopale, lo ha definito un sognatore appassionato di Dio e della vita. In che modo era un sognatore?
Don Tonino Bello, appunto, proviene da quella terra, dal Salento, che è una terra dove il profilo di umanità e anche di religiosità è, secondo me, molto, molto accentuato. Quindi è figlio del suo tempo, ma è figlio anche della sua terra. Io dico sempre che ogni volta che mi muovo dal luogo in cui vivo, nel Salento, e faccio questo itinerario, appunto, mi rendo conto di una duplice situazione, e cioè che il profilo delle abitazioni decresce, perché noi viviamo in grandi condomini, nel Salento vivono in abitazioni per lo più a piano terra, no? E vedo questo scale anche che decresce, no? E mi accorgo per l'inverso che, come dire, il profilo umano, la statura umana di chi popola quella terra invece cresce. E Don Tonino Bello quindi fa parte di questa geografia, no? E di questa storia salentina, all'interno della quale ci sono ovviamente anche le eccezioni negative, ma io sto parlando di una tipologia, no? Dappertutto, cioè tutto il contrario di tutto, no? Sto parlando di una tipologia, come dire, umana. Don Tonino Bello ha vissuto in una famiglia povera, ma molto dignitosa. È stato avviato alla fede dalla mamma, che avendo perduto il papà, che aveva pochi anni, credo 5 anni, tant'è che neppure lo ricordava né nelle sembianze né in altre situazioni di vita. E ha vissuto appunto all'interno di un contesto che, se tu provi a girare, ancora oggi presenta delle scritte sulle abitazioni, no? L'ultima volta appunto che ho girato ho trovato su una casa di campagna la scritta faccia a Dio, mi abbandono alla volontà di Dio, cioè questa religiosità anche molto semplice che viene addirittura dichiarata con delle scritte, come in quest'aula ce ne sono di altro tipo, che ugualmente dichiarano delle situazioni particolari, personali, che attingono la propria interiorità. Quindi ha vissuto già in un contesto naturalmente religioso. In questa raccolta di scritti pubblicata da meno di un anno, di scritti giovanili di Don Tonino Bello, alla quale alludevi, il testo si chiama La terra dei miei sogni, ed è proprio un riferimento alla sua terra, ma anche ad un altro orizzonte che Don Tonino inseguiva, un mondo altro che inseguiva, c'è appunto il segno di questa crescita nella interiorità. Detto questo, però, appunto, non vorrei neppure significare che Don Tonino Bello fosse un'esistenza del tutto, come dire, spirituale, no, impalpabile, evanescente, perché al contrario
lo abbiamo detto,
era una persona,
anzi, era esatto, sì, una persona ben calata nel territorio, molto attiva, molto, diciamo, appunto, come abbiamo detto, un uomo del fare,
nel proprio tempo. Volevo significare che lui è cresciuto secondo, come dire, un modello che poi anche come dire, enunciato, ha suggerito, ha consigliato, visto che siamo in un ambito educativo, il suo modello di crescita era un modello di crescita integrale, laddove per crescita integrale si intende la capacità di crescere nella dimensione intellettiva, ma anche in quella spirituale e anche in quella fisica. Non a caso Don Tonino Bello era anche un grande sportivo, no? Lo sanno tutti, era un eccezionale nuotatore, era un allenatore di pallavolo, era un bravissimo calciatore, un'ottima mezzala. Non c'era partita di calcio alla quale diciamo, partecipasse che non vincesse per le sue qualità fortemente spiccate.
Proprio per queste sue caratteristiche, il fatto di essere vescovo gli andava un po' stretto? Questo ruolo, insomma, così importante, così anche, se vogliamo, istituzionale?
Non so fino in fondo, probabilmente un po' sì, probabilmente, perché per lui, come ho detto prima, contava la capacità di testimoniare Cristo nel suo tempo. Poi i ruoli, diciamo, non avevano un'importanza decisiva. Ci sarebbe anche da dire, a questo proposito, che lui, prima di accettarlo, l'episcopato, lo ha rifiutato per ben due volte. Quindi non era, diciamo, una persona in carriera, in ambito ecclesiale si sentiva in carriera, e ha rinunciato all'episcopato una prima e una seconda volta. Sarebbe stato destinato una prima volta a Tursi, in Calabria, e poi in altra diocesi ancora, perché la mamma, a cui era molto legato, che aveva seguito ovviamente, assecondato tutta la sua crescita, non stava bene in salute, e lui non se la sentiva di lasciarla praticamente in condizioni di malattia. Infatti ha accettato l'episcopato solo dopo, presso la diocesi di Molfetta, solo dopo la morte della mamma, ma per lui non era, diciamo, non era quella la meta da raggiungere. Certo è che nel momento in cui questa dignità gli è stata riconosciuta, l'ha vissuta fino in fondo, anche con grande impegno, con grande dedizione e con grande anche originalità.
Che rapporto aveva con i giovani, Don Tonino? Perché io sempre, noi insomma, abbiamo sempre un po', come dire, negli occhi l'immagine di quel video, potete assolutamente andarlo a vedere su YouTube, del suo ultimo compleanno. Era il 18 marzo del 93, lui stava già molto male, e a un certo punto l'episcopio viene invaso da questi ragazzi, e mi dicevi che c'eri anche tu, che cantano e gli fanno insomma gli auguri nella maniera più bella possibile, cantando e suonando, e lui comunque si affaccia alla finestra nonostante insomma stesse davvero molto male. Che rapporto aveva?
Aveva un ottimo rapporto con i giovani li ha ricercati fin dal primo momento, e poi è stato anche ricercato dai giovani, man mano che l'hanno conosciuto. Tant'è che nei primi mesi di episcopato usciva sistematicamente dall'episcopio, nelle prime ore del mattino, per o viaggiare in pullman oppure con la propria 500, nella speranza di poter sedere accanto a dei giovani, oppure nella speranza che qualcuno facesse l'autostop per raggiungere il proprio istituto scolastico. Il passaggio che lui sistematicamente dava, ed era l'occasione anche di una chiacchierata, di una conversazione, era un modo per presentarsi, ma anche per fare conoscenza appunto personale, per cominciare ad entrare nelle storie, no, dell'altro da sé, che si svolgevano sul territorio della diocesi. Ha trovato sempre un interlocutore importante nei giovani, diciamo che è stato anche un grande educatore. Le sue esperienze pastorali pregresse rispetto all'episcopato erano esperienze di educatore, erano esperienze di un educatore, di un insegnante anche, perché per 18 anni è stato educatore e insegnante nel seminario vescovile di Ugento. Certo, erano giovani orientati ipoteticamente alla vita religiosa, diciamo sacerdotale, ma pur sempre giovani, no? con i quali lui ha intessuto sempre un ottimo rapporto, fatto intanto di gioia, no? Perché riteneva che la vita è bella e bisogna viverla fino in fondo, ma anche diretto a attivare il senso di responsabilità, perché lui desiderava che i giovani fossero protagonisti del proprio tempo, si sentissero, acquisissero delle competenze per vivere da protagonisti il proprio tempo. Chi si sente fortemente responsabilizzato, ovviamente, questa dimensione della crescita tende poi a viverla.
Ma quel 18 marzo del 93 in Episcopio, che tipo di atmosfera c'era? Che cosa ci puoi raccontare di più rispetto a quello che ci dicono quelle immagini lì?
Il clima, diciamo, di festa suscitato in quel momento, in occasione del suo compleanno, perché appunto è nato il 18 di marzo del 1935, il clima di festa è stato quello di una festa improvvisata, di una festa sorpresa, no? Come siamo abituati a dire oggi. Quel momento di festa è nato proprio nelle aule di un istituto scolastico al mattino, nel senso che alcuni studenti hanno attivato i loro docenti dicendo: perché non festeggiamo il compleanno di Don Tonino Bello, il quale era quasi al termine dei suoi giorni, era allettato, quindi ipoteticamente non poteva neppure ricevere tanta gente. E allora nelle aule scolastiche di un istituto scolastico, di un liceo scientifico di Molfetta, si è chiesto chi sapesse suonare la chitarra, chi poteva far parte di un coro che poi è diventato, come dire, assembleare per cantargli l'augurio di buona vita. E al pomeriggio, all'ora convenuta, ci siamo ritrovati nell'atrio dell'Episcopio, che peraltro era un ambiente anche frequentato in precedenza dai giovani. E Don Tonino ha voluto levarsi dal suo letto, si è affacciato ad una finestra dell'Episcopio, e in risposta a quel clima gioioso e di festa che è stato suscitato, del quale io sto parlando commuovendomi, quindi con le lacrime agli occhi paradossalmente, ha rivolto ai giovani un messaggio importantissimo sulla libertà, no? Il suo, siccome si cantava Freedom, no? Questo magnifico brano che è Freedom, coniugando il tema ha proposto una riflessione appunto sulla libertà, ha invitato i giovani a vivere fino in fondo il senso della propria libertà, questo battito che corre nelle vene, però sotto il profilo dell'impegno, come dicevo prima, della responsabilità, invitandoli ad intuire il proprio futuro e a costruirlo, diciamo, con il sacrificio e con l'impegno.
Un messaggio assolutamente attuale, modernissimo e che facciamo assolutamente nostro. C'è un'altra questione assolutamente attuale, che è quella degli immigrati, e c'è un aneddoto che lo lega in qualche maniera anche proprio all'accoglienza, giusto? Di chi
Devo dire che
arriva da fuori, da chi non ha niente, da chi è disperato e cerca un futuro migliore.
Sì. Devo dire che Don Tonino mi ha veramente caricato di responsabilità, nel senso che dopo qualche anno di impegno nella direzione del settimanale ha voluto che fossi anche responsabile del settore emergenze della Caritas diocesana. E quindi quando nel 91 è cominciato l'esodo dalle coste albanesi verso l'Italia,
il primo grande esodo, la Puglia è stata grandiosa in quel caso nell'accoglienza.
Io avevo proprio quella responsabilità, no? Di, come dire, affrontare quell'emergenza, no? Sociale, quindi per un fatto proprio di doverosità, sia pure nell'ambito della Chiesa, dovevo esserci. Però quando è arrivata la Vlora carica di albanesi nel porto di Bari l'8 agosto del 1991, io ero in Francia e sono rientrato il 10 di agosto. Ero in Francia per accompagnare una persona ammalata che aveva bisogno di cure particolari. Quindi sono rientrato il 10 di agosto. E quando sono rientrato mi sono recato immediatamente in Episcopio da Don Tonino, aprivo, quindi non disturbavo nessuno con il doppione delle chiavi che avevo, e ho trovato Don Tonino in cucina con il volto incollato al televisore. E la RAI dava ancora, continuava a dare dopo 2 giorni la diretta di ciò che si svolgeva nel porto di Bari. Lui, vedendomi, non ha detto finalmente, ma ha detto ci andiamo, no? E voleva essere presente in quello scenario, probabilmente aveva bisogno anche di una compagnia, non ce n'era nessuno. Era il 10 agosto, tutti al mare, no? Erano tutti ai bagni, infatti, no? Ci andiamo, io gli ho detto sì, andiamoci senz'altro, no? E abbiamo fatto tutta la ritoranea verso il porto di Bari, siamo stati bloccati sul lungomare all'altezza del vecchio stadio, no? Dello stadio della Vittoria, perché lì c'era un cordone militare che non faceva passare nessuno, però lui era un vescovo, io lo accompagnavo, siamo naturalmente passati. Ci siamo immersi in questo scenario veramente particolare, perché quello è stato un esodo di proporzioni bibliche, come si dice, no? E avere di fronte tanta gente disperata che fuggiva dalla propria terra alla ricerca di un approdo più felice, che però veniva respinta, veniva tenuta a distanza, ci rappresentava uno scenario particolarissimo. Io non posso dimenticare, siccome in quei 2 giorni di tempo una parte degli sbarcati sul Molo 12 del porto di Bari erano stati trasferiti in quello stadio, e poi una parte di questi erano usciti all'interno di uno stadio che sembrava loro una prigione, cioè loro erano fuggiti da una prigione, il loro paese era una prigione, l'Albania è rimasto isolato dal resto del mondo per decenni, ha vissuto una dittatura nell'ambito della quale nessuno poteva lasciare il territorio, quindi fuggivano da una prigione, si sono ritrovati in un'altra prigione, non so quanto più piacevole, come uno stadio di calcio, no? Erano usciti, la zona antistante allo stadio era transennata e quindi chiedevano cibo, altro. Ora, io e Don Tonino avevamo al nostro fianco una ragazza albanese che in realtà era riuscita ad arrivare sul territorio qualche tempo prima, qualche mese prima, nel marzo del 91, e al di là del cordone militare che ci separava c'era una sorellina che, appunto, riconosciuta come tale, e le due si parlavano a distanza, facevano gesti meravigliosi di abbraccio, affrescavano l'aria con la voglia di rincontrarsi e di abbracciarsi, si lanciavano baci volanti e volevano riunirsi almeno per brevi momenti, anche perché di là c'era una piccola di 8-9 anni, no? Allora la sorella che era al di qua al nostro fianco, vedendo la croce pettorale che portava Don Tonino Bello, ha pensato, non l'ha riconosciuto come vescovo, ha pensato che fosse un sacerdote. Allora gli ha detto: prete, tu che sei un prete, di a questi militari di farmi passare il tempo di pettinare mia sorella, di abbracciarla, di darle qualche bacio e poi me ne ritorno da quest'altra parte. E allora Don Tonino, siccome erano molto giovani anche i militari che facevano il cordone, ne ha riconosciuto uno e gli ha detto: permettiamo questo incontro umano, voi pensate all'assurdo, due sorelle che seppure in territorio straniero non possono abbracciarsi. è una frattura profonda, è ingiustificata, ingiustificabile, diciamo, nell'umanità. E allora si è avvicinato a questo giovane militare. Don Tonino ha detto: senti, lasciala passare. Lui ha detto: ma Don Tonino, io ti conosco, io sono con te, so che devo farlo, però tu sai che cosa mi aspetta poi se qualcuno dei superiori è che io vado a finire dentro, diciamo, per un po' di giorni. E Don Tonino allora ha detto, con dire anche severo, ha detto: fa come ti dice la tua coscienza. Lui ha lasciato la mano del commilitone che aveva al fianco ed è avvenuto questo incontro, diciamo, meraviglioso. Però in quel luogo non c'era nulla da fare, perché Don Tonino avrebbe voluto rivolgersi a qualche superiore militare o di ambito politico per raccomandare un'accoglienza migliore, più ospitale, più umana, ma chiedevamo in giro, non c'era nessun responsabile a cui potersi rivolgere. E allora ci siamo trasferiti sull'altro molo, dove ancora c'era tanta altra gente. Faceva un caldo terribile, le mie scarpe affondavano nell'asfalto, tanto faceva caldo, e questa gente, che assolutamente disidratata, che ogni tanto collassava, venivano gettati dei secchi d'acqua e riportati. E allora lui ha chiesto in quel luogo se ci fosse qualcuno, qualche autorità a cui potersi rivolgere, ma siccome non c'era nessuno mi ha proposto di ritornare in Episcopio. E durante il viaggio io l'ho constatato estremamente silente, triste. Don Tonino è una persona esuberante, invece, allegra, capace di scherzare, di dialogare. E gli ho detto: so perché te ne stai triste, perché il tuo sogno è che dalla nostra terra partano nel Mediterraneo barconi per incontrare l'altra sfera di umanità. Invece noi assistiamo all'esatto contrario, di qualcuno che ci ha raggiunto e che viene rifiutato. E lui mi ha risposto, vengo al dunque di quest'altro aneddoto, secondo me estremamente significativo, mi ha risposto dicendo: guarda, non mi ha risposto in argomento, tant'è che all'inizio ho pensato che vagheggiasse. Dice, mi ha detto: quando guardavo le persone che c'erano di fronte e guardavo i loro volti uno per uno, a un certo punto questi volti li ho visti evanescenti, ed è comparso il volto delle loro madri. Nel volto dei giovani vedeva il volto delle madri. Mi ha detto: e non il volto delle madri in una condizione comune, il volto delle madri gravide di quei giovani. E ho pensato, diceva, chissà quante carezze su quei ventri gravidi da parte del partner, chissà quante parole sussurrate, perché arrivassero nel ricettacolo più profondo della vita, chissà quante scommesse su quelle vite, e ora che ne gemme sfogliate, petali al vento, ha vissuto, cioè, un momento di estasi, guardando il volto, no? Estasi vuol dire uscire da se stesso, no? Per proiettarsi verso l'alto o verso l'altro da sé, no? Ha vissuto un momento di estasi e cercava il senso profondo dell'esistenza di quelle persone nei motivi del loro concepimento e del loro nascere, dell'importanza attribuita a quelle vite nel loro concepimento e nel loro nascere. Ecco, diciamo, questo è Don Tonino Benno.
Straordinario. Ma c'è anche un'altra, un'ennesima lezione che Don Tonino ci dà, in questo caso però in merito alla pace, perché lui, nonostante fosse davvero molto ammalato, è partito con alcune persone ed è arrivato a Sarajevo in un momento di grande difficoltà, e, proprio per ribadire ancora una volta il concetto della pace.
Sì, intanto però su questo tema vorrei dire che per Don Tonino Bello, visto che lui nella marcia su Sarajevo si è immerso in uno scenario di guerra, a cui faccio riferimento senz'altro, vorrei dire che la pace per Don Tonino Bello non era tanto soltanto l'assenza di guerra, della guerra, no? Perché sarebbe troppo semplice se diciamo, la mancanza di guerre tra i popoli dettassero un clima di pace. La pace è un qualcosa di più complesso. Lui diceva che fin anche la parola non è una parola, ma è un vocabolario, perché all'interno della parola pace ce ne sono altre. C'è la parola giustizia, c'è la parola salvaguardia del creato, e c'è la parola solidarietà, e c'è la parola convivialità delle differenze, c'è la parola rispetto, c'è l'espressione dignità umana. Quindi la pace è un cumulo di beni, è la sintesi di questi beni. Per lui la pace è la convivialità delle differenze, no? Metaforicamente, quando esprimeva questo concetto, diceva: pensiamo a un gruppo di persone che sono sedute intorno a un tavolo proprio per consumare un pasto, e ognuno mette a disposizione di tutti gli altri il meglio delle risorse, anche alimentari, di cui dispone, no? Quindi è questo clima di convivialità, persone uguali ma distinte, quindi diverse, partecipano il meglio di sé in favore degli altri. Questa pienezza di vita, no, è la pace. E cioè una pienezza molto distante dalle contrapposizioni, dai conflitti che si registrano appunto oggi, come ieri, nella famiglia umana. Però lui ha voluto essere presente a Sarajevo, in quello scenario infernale di guerra, benché fosse gravemente ammalato, perché è partito per Sarajevo nel dicembre del 1992, ci è ritornato dopo 10 giorni, 3 mesi dopo, 4 mesi dopo è morto. Quindi era gravemente ammalato, è partito con la flebo al seguito, per dirne una, con un'assistenza medica che lo ha seguito. Però ha voluto dimostrare che un gruppo di persone, sicuramente giovani dentro, giovani nello spirito, se non negli anni, non violenti, potessero entrare in uno scenario di guerra da pacifisti, per annunciare, cioè con la loro presenza fisica, con il loro coraggio e anche come segno di speranza, che è possibile vivere un'altra condizione umana. E questo gruppo di avventurosi o di avventurieri, come qualcuno li ha chiamati, in realtà è stato a Sarajevo accolto bene dalla popolazione. Don Tonino ha raccontato anche alcune esperienze, l'hanno invitato a cena nell'ambito della famiglia che si era riunita per cenare, c'erano appartenenti a varie etnie della Bosnia, dello scenario in conflitto. E allora Don Tonino si chiedeva: come mai queste varie etnie in una famiglia coesistono e convivono bene, e nella famiglia allargata, nella famiglia umana, poi non sono in situazioni di conflitto.
Che risposta si è dato in quel caso, dottore?
Perché evidentemente si innestano altre situazioni, perché ci sono i signori della guerra, ci sono coloro che vendono armi, c'è anche in politica una logica, come dire, da parte di qualcuno imperialista, da parte di qualcun altro nazionalista, tendente cioè ad affermare un gruppo di persone sugli altri, laddove gli altri sono i nemici, anziché i fratelli con cui collaborare per uno sviluppo complessivo dell'umanità. Ci sono altre logiche, qualcuno dice anche logiche di tipo religioso, vissute certamente non dalla pluralità dei soggetti, ma da alcuni estremisti che interpretano o strumentalizzano meglio il proprio credo, appunto per suscitare fratture e per imporre un'ottica di dominio e di potere sugli altri.
Io voglio tornare dai ragazzi, perché un po' di aneddoti ne abbiamo raccontati, un po' di cose ne abbiamo raccontate. Che ne pensate, Noemi? Che idea ti sei fatta?
Vorrei qualche domanda, vorrei complimentarmi.
Anche una tua riflessione.
Vorrei complimentarmi con lei, perché penso che con il suo racconto e anche con la sua commozione abbia in qualche modo toccato il cuore e la sensibilità di ognuno di noi. Quindi complimenti davvero.
Che cosa ne pensi? Vai.
Volevo sapere, secondo lui, qual è il messaggio più profondo che Don Tonio Lobello abbia lasciato a noi e soprattutto come la sua figura abbia influito sulla comunità che ha avuto la fortuna di averlo come guida.
Ha influito enormemente sulla comunità che l'ha avuto come guida. C'è stata un'esplosione, per esempio nella nostra diocesi, proprio tra i giovani, un'esplosione di volontariato, no? Don Tonino Bello ha creato molte strutture anche sociali, oggi le chiameremo così, una casa di accoglienza per tossicodipendenti, per esempio a Ruvo di Puglia, che ha denominato proprio casa, laddove casa è un acrostico che sta anche per qualcos'altro da potersi leggere in questa denominazione. Ti dico che quella struttura, nei primi anni di esistenza, è stata retta praticamente da pochissimi addetti ai lavori e da qualcosa come un centinaio di volontari, ognuno dei quali rendeva quello che poteva dare, quello che sapeva fare nella struttura stessa. Cioè, voglio dirti, chi sapeva fare da cucina, cucinava, chi era un artista, guidava i laboratori, diciamo, didattici all'interno della comunità, chi lavorava in campagna assecondava le attività terapeutiche, diciamo, di quel tipo. Quindi un'esplosione di volontariato come mai mi è capitato di vedere. Che cosa, te lo do come un segno, no, di ciò che ha suscitato, non dico i segni più banali, il fatto che nel momento in cui vieni oggi in qualsiasi negozio, ufficio, abitazione della diocesi ci trovi l'immagine di Don Tonino e anche una sua espressione, segno che è tuttora nel cuore della gente. Che cosa ha lasciato? Una grande speranza, perché ha saputo indicare i segni di speranza, quelli che ci aiutano oggi a non essere sconfortati, no, in uno scenario che magari è complessivamente anche un pochino tenebroso, no? Ci ha indicato una serie di segni di speranza nei quali immetterci, la speranza e la linfa vitale dell'esistenza. Quali segni di speranza? Per esempio, l'amore di una madre, la capacità di accoglienza che ognuno di noi può vivere nei confronti dell'altro, l'espressione di volontariato, l'accompagnamento educativo di un docente nei vostri confronti, che entra nella vostra vita, si mette al vostro fianco e vi orienta, diciamo, correttamente. I segni di pace, i segni di dialogo, le espressioni della carità, le espressioni della misericordia divina attraverso le opere di carità. Appunto, il dialogo interreligioso, l'apertura alla mondialità, la sua capacità di raccordarsi con sfere di umanità, anche nella lettura soltanto dell'esistente, molto, molto distanti, leggere l'esistente non soltanto nel perimetro quadro che abitiamo, ma in rapporto a contesti anche molto distanti, con i quali però in un mondo globalizzato siamo sicuramente in relazione. Ecco, ha lasciato questi segni.
Vai Isa, c'è un'altra domanda.
Io devo complimentarmi con lei, soprattutto per la sua commozione che mette in evidenza il messaggio, più che altro la saggezza di quest'uomo. Cioè, dalle sue lacrime si nota come abbia potuto davvero manifestare qual era il suo messaggio. Quindi la mia è una domanda un po' più personale, se mi permette. Cioè, come è cambiata la sua vita dal rapporto e dalla conoscenza di Don Tonino Bello?
Beh, io ho cambiato la mia vita dopo averlo conosciuto, perché mi ero preparato per svolgere un'attività, sono laureato in giurisprudenza, dopo averlo conosciuto invece mi sono impegnato ancora più di prima, diciamo, nella comunicazione. Ho fondato una casa editrice, mi sono iscritto all'Ordine dei giornalisti per avere la possibilità anche di scrivere, di dirigere un periodico. Ho pubblicato molti scritti inediti di Don Tonino Bello. Ne ho qui qualcuno da omaggiarvi dopo questo momento. E quindi il mio percorso di vita ha avuto un orientamento diverso, molto diverso, da quello che andavo pensando nel momento in cui lo costruivo. Ha influito in questo senso, mi ha fatto capire anche che è giusto che nella vita si possa essere orientati da figure particolari, no? Io credo che ognuno di noi va alla ricerca di relazioni significative, no? Nella propria esistenza, non di contatti, non tanto di messaggini, ma di relazioni significative, perché nelle relazioni si cresce. Don Tonino ha rappresentato per me una relazione significativa.
Vai, un'altra domanda.
Io vorrei fargli due domande. Innanzitutto, di cosa era malato Don Tonino Bello e soprattutto come ha vissuto la sua sofferenza?
Lui è risultato ammalato di cancro allo stomaco, e il cancro gliel'hanno diagnosticato 2 settimane dopo il racconto che ho fatto, quello dell'accoglienza o della tentata accoglienza degli albanesi sul molo di Bari. Io ritengo anche che quel cancro sia stata una somatizzazione, no? Come suol dirsi, di ciò che ha vissuto. Non alludo soltanto all'esodo degli albanesi, perché lui la sofferenza l'ha incontrata in una pluralità di manifestazioni, e quindi secondo me c'è stata questa capacità di somatizzare, perché non è da tutti vivere nelle viscere la sofferenza,
vivere
che
dentro, proprio su
dentro
di sé,
la sofferenza che si incontra. Come l'ha vissuta? L'ha vissuto come un processo di approssimazione al risorto, come un avvicinamento a Cristo morto e risorto. Lui diceva che si sentiva più vicino durante la malattia, tant'è che quando ha scritto il suo testamento, ha lasciato pochissimi beni materiali, perché intanto si era privato di tutti i beni materiali durante la vita, 2 giorni prima di morire, ha detto che ha scritto che lasciava le carte, intendendo la sua corrispondenza ai fratelli, che lasciava la sua auto, che gli era stata donata, alla comunità casa di Ruvo, questa comunità per tossicodipendenti, perché potessero svolgere più agevolmente le loro attività anche nel trasporto, e che lasciava ai giovani della comunità di Alessano l'abitazione di sua proprietà in Alessano, nel suo paese natale, perché quella abitazione diventasse un centro educativo per la gioventù alessanese. E ha chiuso il testamento in una maniera incredibile, con la scritta: è il giorno del Signore ed è bellissimo. Il risorto ce l'aveva negli occhi. Per questo era bellissimo.
Chiudiamo con te, vai, tu sei?
Sergio.
Sergio, vai.
Volevo chiederle, secondo lei una figura come Don Tonino Bello, quanto sarebbe utile in questo momento dove stiamo attraversando dei periodi che ci danno tutt'altro che sicurezza?
In questo momento lui si sarebbe scatenato, perché appunto non dava nulla per scontato, era tutt'altro che una persona rassegnata, sia nella Chiesa, nel contesto ecclesiale, sia in quello civile. Però non è a dire che non ci siano altri, come dire, sulla sua frequenza d'onda. Per esempio, è stato detto dalla conduttrice all'inizio, anche mi pare da qualcuno di voi, la figura di Papa Francesco incarna pienamente quella di Don Tonino Bello.
Possiamo dire 2 facce di un'unica medaglia, sono davvero lo specchio l'uno dell'altro. Grazie a Renato Grupoli per essere stato qui con noi, grazie per la condivisione di questo racconto, di queste esperienze, di questi ricordi. Far nostri tutti questi ricordi, tutti questi racconti, farli nostri, tenerli dentro di noi, ma soprattutto poi dar vita a questi ricordi durante la vita di tutti i giorni, quindi mettendo in pratica anche gli insegnamenti di Don Tonino, quello che lui stesso ha fatto, quindi il suo esempio. Cerchiamo di essere contemplativi, ecco, facciamo nostro questo messaggio, facciamo nostra questa missione, siamo tutti contemplativi e niente, affidiamoci a lui. Questa puntata tutta interamente dedicata a Don Tonino Bello è il nostro più sincero augurio di Buon Natale da parte di Ten Generation, da parte di Teledeon, a tutti voi. Grazie.